Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Il mondo. Gesù, prima di andarsene, dice ai discepoli: andate nel mondo e fate discepoli. Andate. Il posto del cristiano è il mondo, per annunciare la parola di Gesù, per dire che siamo salvati, che Lui è venuto per darci la grazia, per portarci tutti con Lui davanti al Padre.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca tra le pagine, i fogli e le parole di oggi. Parole di un Papa, messa a Santa Marta del 26 maggio scorso. Il posto del cristiano è il mondo. Ed è proprio mondo il mio spunto di oggi.
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all.
We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change.
We all are part of God's great big family.
And the truth, you know, love is all we need.
Beyond the world, beyond the children, beyond the ones who make a brighter day. So let's start giving.
There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me.
Estesa a tutto il mondo la predicazione dei discepoli di Cristo, questo è il senso dell'omelia di Santa Marta del 26 maggio scorso. Tutto il mondo vuol dire il più lontano possibile, e non solo in senso fisico e geografico. Chiunque comunica ha a cuore il raggiungimento di quante più persone possibile, di quanti più cuori possibile. Volutamente intimistiche invece queste meditazioni mattutine di Santa Marta sembrano destinate a poche persone. Bene, a queste meditazioni ha dedicato un libro edito dalla Libreria Editrice Vaticana il sociologo Giampiero Gamaleri. Nel libro sono raccolti i commenti alle omelie del Papa pubblicati settimanalmente sul periodico Il Mio Papa. Il professor Giampiero Gamaleri è oggi in studio con noi.
Foglie d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie.
Omelie che vengono pronunciate quindi nell'intimità della cappella di casa Santa Marta, che però richiamano l'attenzione del mondo, anche se in maniera meno ufficiale, meno generale rispetto ad altre pronunce, ad altre omelie o discorsi.
Sì, questo è uno dei paradossi di Papa Francesco, no? Queste omelie vengono pronunciate durante la messa, lunedì e martedì normalmente, salta poi il mercoledì perché c'è l'udienza generale, e successivamente il giovedì e il venerdì nella piccola residenza, nella residenza Santa Marta, nella piccola cappella. E il loro paradosso, dicevo, è quello di essere pronunciate di fronte a un uditorio limitato di pochi sacerdoti, ma molti laici, a volte persino i giardinieri o gli addetti alla sicurezza del Vaticano, ogni mattina alle 7, quindi molto presto, e sono un pochettino una meditazione personale che il Papa fa ad alta voce a braccio, e che ha questa caratteristica di dilatarsi da questa piccola sede, da questa piccola assemblea a tutto il mondo, anche perché poi vengono riprese, anche se, ripeto, sono meditazioni, diciamo, personali, e sono anche un pochettino il programma della giornata che il Papa fa a se stesso sulla base delle scritture, della lettura quindi del Vangelo, della Bibbia. È una riflessione che però poi viene ripresa, specie anche dalla Radio Vaticana, che verso le 11 del mattino, quando c'è l'omelia, non solo trascrive il testo, ma anche da brani della voce del Papa, quella voce che voi avete presentato in apertura di trasmissione.
Si potrebbe dire che proprio questo tono così, diciamo, dimesso, non ufficiale, di basso profilo, quasi di, come ha appena detto professor Gamaleri, di promemoria personale per lo svolgimento della giornata, sia poi corrisponda a un preciso programma comunicativo di Papa Francesco, e che questo rappresenti non solo qualcosa di più, voglio dire, che lo stile del pontificato.
Sì, un programma comunicativo in questo senso, penso anche che è da una riflessione, diciamo, da una riflessione intima sulle Sacre Scritture. Deriva poi la capacità, la forte capacità di intervento di questo Papa anche nelle questioni pubbliche più importanti. Mi viene spesso da pensare che qualche volta, uscendo da Santa Marta, il Papa ha degli appuntamenti importantissimi, vedere capi di Stato, andare a conferenze internazionali, appuntamenti anche all'interno della Chiesa. Quindi
parla al mondo.
Parla al mondo da questa tribuna intima, ecco, che
non sono, senza aver prima parlato da questa tribuna intima.
Da questa tribuna intima. E poi vengono anche fuori, diciamo, alcune di quelle slogan, di quelle frasi molto molto forti, di quei titoli di giornali, perché il Papa è un grande giornalista e, diciamo così, sarebbe invidiato, anzi è invidiato da molti titolisti di grandi quotidiani. Vengono fuori quelle espressioni che poi fanno il giro del mondo in poco tempo.
Inutilmente invidiati, adesso ne ricorderemo qualcuna, di inutilmente invidiato, dicevo, dai giornalisti, perché è evidente che questo potere di sintesi non gli deriva dal mestiere, dalla professione, ma dalla fede, dalla realtà della vita di fede realmente vissuta. Certamente. Vogliamo ricordare qualcuno di queste espressioni che escono fuori solo a casa Santa Marta?
Per esempio, la famosa espressione: ah, quanto vorrei una chiesa povera e per i poveri. questa è un'espressione, qualcuno l'ha indicata come la chiave del pontificato, no?
Sì, forse questa però non è stata detta in una messa di Santa
Forse
Marta,
non è stata detta, sì. Però parafrasata c'è.
Cioè, sicuramente
trova.
Lo spirito è questo. Insomma.
E un'altra frase meravigliosa, senza la donna non c'è armonia nel creato, nel mondo, non c'è
nel mondo.
E poi altre frasi più provocatorie, per esempio rischiamo di diventare cattolici atei, e poi aggiunge quanti cattolici atei ci sono, si può essere cattolici sì, e si può essere anche atei, no? E poi ecco, quelle anche un pochettino più confidenziali e anche un po' umoristiche, per esempio un cristiano che non cammina è come, lasciatemelo dire, quasi si scusa, è come se fosse una mummia. Ecco, questa è un'altra espressione. E poi ancora i cristiani pipistrelli, per esempio tutta l'invocazione che lui fa reiteratamente all'esperienza cristiana come esperienza di gioia. E quindi il richiamo a chi non vive questa esperienza di gioia perché ha una tristezza sistematica nel suo volto che non è conforme all'esperienza cristiana.
Il libro Santa Marta, Omelia di Giampiero Gamaleri, edito dalla Libreria Editrice Vaticana, presenta in copertina una figura intera di Papa Francesco proprio a casa Santa Marta. Si può riconoscere vagamente il pavimento di marmo, la parete. Effettivamente qui l'espressione non è di gioia, è un'espressione compresa, però tutto sommato forse corrisponde, no, a questo richiamo intimistico che lei, professore, ha appena descritto, l'esigenza di aprire la giornata parlando a se stessi prima di parlare al mondo, guardando effettivamente dentro la verità, dentro le cose.
Sì, ne abbiamo discusso con l'editore, alla fine la scelta è caduta su questa immagine perché siccome Papa Francesco è un vulcano, diciamo così, di espressioni, di idee, di stimoli, far capire che questo vulcano ha come premessa una riflessione, una meditazione seria, un'approfondita, questo è molto importante. Quindi se avessimo fatto una copertina più clamorosa, forse avremmo tradito lo spirito.
Avreste sottratto invece che aggiungere.
Ecco, mentre invece ecco, possiamo subito aggiungere che immagini forse più stimolanti ci sono all'interno, perché ogni omelia è accompagnata, ogni omelia che viene, diciamo, di cui vengono riportate un breve brano è accompagnata da un mio commento, che sono poi quelli che io faccio settimanalmente sul periodico della Mondadori, Il mio Papa, e poi accompagnata, anche questo è un elemento di novità, da un'immagine, no? Un'immagine che può essere di due tipi, un'immagine classica, un dipinto,
evocativa
per esempio del passo della Bibbia, ecco, che viene...
Per esempio c'è l'Annunciazione del Beato Angelico, c'è un Caravaggio, mi sembra,
ecco,
ci sono
sì.
Fotogrammi da film che vengono magari evocati da alcuni passaggi dei discorsi, ci sono dipinti, c'è anche uno Zio Paperone.
Sì, c'è uno Zio Paperone che si riferisce al fatto che la ricchezza non la si porta nell'aldilà, e quindi un po' umoristicamente si dico cosa farà Zio Paperone di tutte le sue monete quando verrà il momentino anche per lui. E quindi questi sono anche elementi di alleggerimento che però fanno...
Sì, rendono questo volumetto molto colorato, molto accessibile, proprio direi nello stile Santa Marta. Vorrei descrivere questo libro, 100 pagine, ripeto, in cui si susseguono alcune... sintesi di omelie recenti dell'ultimo anno, possiamo dire dal gennaio 2016,
esatto.
Fino a poche settimane fa, fino all'aprile 2017, breve sintesi delle omelie di Santa Marta, affiancate dal commento, appunto, come ha ricordato adesso il professor.
Vorrei ricordare Gamaleri. Solo al volo due immagini invece che si riferiscono a una più stretta attualità, che sono una riguarda l'inchini di una processione davanti alla casa di un boss mafioso.
Uh-huh.
E questa si riferisce per esempio al richiamo che il Papa fa al popolo ebraico, ricordando il popolo ebraico quando si inchinò a sua volta davanti all'arca, non per il contenuto dell'arca ma per il suo valore puramente esteriore, quindi il rischio dell'idolatria, ecco, che non è affatto, noi pensiamo che sia un peccato che non esiste più, invece per esempio nelle processioni sotto i balconi dei mafiosi diventa attualissimo. E poi un momento magico, diciamo, del pontificato del Papa, l'incontro con Simon Peres e Abu Mazen nei Giardini Vaticani, in quel tentativo che è stato veramente l'apice di una riflessione globale sulla pace nel mondo.
Quindi istantanee, anche reali, diciamo, dalla vita del mondo,
certo, torniamo al mondo da cui siamo partiti,
ecco, quindi missionari.
Forse ancora un'altra, ecco, questa è molto importante, un'espressione veramente, il rischio che il Papa denuncia, che i poveri, diciamo i senza tetto proprio, diciamo, quelli che noi a volte evitiamo con fastidio, vengono considerati come un elemento del paesaggio urbano, come se fosse una panchina, come se fosse una cabina del telefono, eccetera. Sì. Quindi un richiamo al rischio della nostra pressoché totale indifferenza.
Le omelie di Santa Marta, le omelie in genere di un sacerdote, così come di un papa, sono commenti al Vangelo incarnato nella vita di tutti noi, nella vita di tutti i giorni. E i suoi contributi per il mio Papa, qui raccolti, ripeto, nel volume Libreria Editrice Vaticana, sono commenti a un commento.
Certo. Ecco.
Questo ha presentato per lei, benché noto comunicatore, esperto di comunicazione, un problema o più una sfida?
Ma chiaramente c'era il rischio che fosse un atto di superbia, come commento al commento, oppure una ripetizione inutile.
Invece?
Invece voleva essere una cosa molto umile, almeno ci ho provato, di essere l'eco che ha avuto dentro la mia persona, hanno avuto le parole ed hanno le parole del Papa quando sono pronunciate a Santa Marta, e tentare di fare un passaparola dell'esperienza anche dei lettori, che a loro volta si trovano a leggere queste belle parole del Papa e hanno delle reazioni, dei sentimenti, delle emozioni, quindi uno scambio. E mi sono permesso di coniare un po' l'espressione il passaparola dello spirito. Lui lancia un sasso e noi più modestamente siamo lo stagno in cui
o cade,
cade nello stagno, noi siamo le onde che si ripercuotono fino alla riva dell'esperienza di ciascuno di noi.
Quindi diciamo una sorta di risposta, ecco, la conferma di un dialogo avviato.
Ecco, magari. Non lasciare il Papa solo in questa riflessione, dire abbiamo ascoltato e anche noi stiamo pensando a qualcosa, stiamo meditando e stiamo anche pregando.
Grazie professor Giampiero Gamaleri, autore di Santa Marta, Omelie, Libreria Editrice Vaticana. Buon lavoro professore.
Grazie a voi.
Pagine, fogli, parole. Oggi stiamo dunque divagando sulla parola mondo. Il mondo dei giovani, il mondo degli anziani, il mondo che ci circonda, il mondo visto da fuori. Beh, vide il mondo da una prospettiva davvero insolita Yuri Gagarin, primo astronauta, primo uomo nello spazio. Anno 1961. Da una navicella gli apparve appunto la Terra dallo spazio, splendida, e il cielo, come tenne a precisare, probabilmente sensibilizzato in questo dal regime sovietico di allora, il cielo senza Dio. Pagina di Classici. Gaetano Lizio legge Sono il pioniere del cielo di Yuri Gagarin.
Alla fine del dicembre 1960 si poteva già prevedere che io sarei stato il cosmonauta numero uno. Poco prima del volo, la squadra apprese ufficialmente che ero stato designato io per quel compito. Se dico che prima del volo non ho provato neppure un attimo di panico, nessuno mi crederà. Eppure è stato così. Certo, ero inquieto, anche se dentro di me mi sentivo certo del successo. German Titov, alcuni altri cosmonauti, il gruppo dei tecnici e un medico arrivarono con me al cosmodromo. Sedevo accanto a Titov. Le preoccupazioni di quelli che volevano tenere segreta l'ora della partenza per non mettere a dura prova i miei nervi si rivelarono ingiustificate. Ero calmissimo. Sia io che Titov, pronto a sostituirmi per ogni evenienza nella cabina della Vostok, eravamo in forma. Fino all'11 aprile, giorno precedente l'impresa, continuai a studiare con Titov al cosmodromo il grafico del volo. Perfezionai la conoscenza di tutte le fasi della missione rivedendole minuziosamente nei particolari. L'11 aprile fu per me e per German una giornata di riposo totale. Nella casetta dove eravamo alloggiati risuonava una dolce musica. Non parlavamo del volo. Si evocava l'infanzia e l'avvenire. Quel giorno vennero a trovarci, oltre al medico che era quasi sempre con noi, i nostri compagni e il costruttore principale. Me ne andai a letto alle 9 di sera. Dormivo pesantemente quando alle 5:30 il medico mi svegliò. Anche German si alzò. Canticchiava un motivetto buffo che avevamo composto noi stessi. I medici provvidero a controllare le nostre condizioni. Era tutto normale. Allora rivestii lo scafandro e lo verificai accuratamente. Fu in questo momento che mi chiesero i primi autografi della mia vita. I compagni mi aiutarono a sedermi nell'abitacolo dell'astronave. Finalmente restai solo con gli strumenti, rischiarati da una luce artificiale. Da quel momento avrei mantenuto il contatto con il mondo esterno solo per via radio. La preparazione alla partenza cominciò alle 8:07. L'attesa durò un'ora. Gli amici mi aiutarono a passare quel tempo organizzando per me una piccola trasmissione musicale che mi fece dimenticare di essere ormai solo al mondo, lanciato in un'avventura fantastica. Finalmente il direttore di volo ordinò: partenza. I motori del razzo vettore furono accesi alle 9:07 precise. Cominciai subito ad accorgermi che l'accelerazione cresceva. Una forza irresistibile mi teneva inchiodato al sedile. Nel muovere braccia e gambe provavo una sensazione di dolore. Il razzo aveva ormai attraversato gli strati densi dell'atmosfera e l'ogiva terminale si staccò automaticamente da esso. Fu così che potei scorgere per la prima volta la Terra dall'oblò di orientamento ottico situato proprio sotto il quadro di controllo. La Vostok stava sorvolando in quel momento un grande fiume siberiano. Scorgevo distintamente gli isolotti e le rive boscose illuminate dal sole. Da quell'oblò mi era anche possibile vedere in pieno giorno il cielo quasi nero nel quale le stelle splendevano di una luce immobile. Lo scintillio che noi vediamo osservandole dal nostro pianeta è dato dall'atmosfera. Non appena vidi la Terra dalla nave spaziale, dalle labbra mi sfuggì un grido inavvertitamente. Com'è bella! Durante il volo non mi sono mai sentito solo. La radio mi teneva legato al mio paese con un filo vitale invisibile. Nello spazio potevo lavorare, ricevere ordini, trasmettere quasi senza interruzione informazioni sul funzionamento di tutti gli apparecchi. Tutto avvenne secondo i piani prestabiliti fino al momento della discesa. Cominciai a prepararmi all'atterraggio alle 10:16, mentre la Vostok sorvolava il Congo. Il dispositivo di frenatura entrò in azione automaticamente alle 10:25. La velocità diminuì per qualche tempo ad alcune centinaia di metri al secondo. La nave rientrò negli strati densi dell'atmosfera. Attraverso gli schermi protettivi degli oblò, vedevo lo spaventoso riflesso delle fiamme originate dall'attrito. Lo stato di imponderabilità scomparve e la decelerazione mi schiacciò al sedile. Il sovrappeso aumentò gradualmente fino a diventare più forte che al momento del decollo. Poi cominciò a diminuire. Alle 10:55, esattamente 108 minuti dopo il lancio, la Vostok si posò senza incidenti nel campo di un kolkhoz dal nome simbolico, Leninsky Put, la via di Lenin, vicino al villaggio di Smielkova. Atterrò a qualche dozzina di metri da un profondo fossato nel quale mormoravano le acque di primavera. Il satellite si era tutto annerito. Era stato scalfito dal fuoco. La superficie si era scaldata terribilmente durante il rientro negli strati densi dell'atmosfera. Ma proprio per questo mi parve ancora più bello di quanto fosse prima del volo.
Di Yuri Gagarin sono il pioniere del cielo, dalla voce di Gaetano Lizio. Cari amici, per oggi ci salutiamo qui. Il posto del cristiano è il mondo, dice Francesco. Beh, gli fa eco dal lontano VI secolo a.C. il filosofo Talete. Bellissimo il mondo, perché è opera di Dio. Pagine, fogli, parole in onda 2 volte la settimana, martedì e venerdì alle 7:05 e alle 17:35. Potete seguirci anche sul sito www.radiovaticana.va o sui nostri social Facebook e Twitter. Io vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Ciao!